sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Mi rendo conto soltanto adesso che comincio a registrare questo nuovo episodio di Secondario Podcast che potrei aver involontariamente fatto un titolo clickbait. E visto che a me non piacciono i titoli clickbait, anzi li odio proprio i titoli clickbait, voglio subito smontare l'hype, voglio mettere le mani avanti. Non mi sono comprato una stazione radio. Purtroppo no, non mi sono comprato delle frequenze radio. Bensì mi sono comprato una radio oggetto, una radio che serve ad ascoltare la radio. Ecco, ora che mi sono tolto questo peso enorme di dosso, con il quale non sarei assolutamente riuscito ad andare avanti in questo episodio, posso cominciare. Sereno, ma non troppo. Benvenuto, benvenuta, dunque, bentornato, bentornata, chiunque, ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. La premessa che devo fare è che già ho provato migliaia di volte a registrare questo episodio e mi mette in difficoltà perché non ho capito che cosa voglio dire. So che anche questo è un mettere le mani avanti, però veramente non ho capito che cosa voglio dire, ma lo voglio registrare lo stesso. Quando avevo circa 14 anni, ho cominciato ad appassionarmi al mondo della radio. Credo che mi ci abbia fatto avvicinare, anzi, ne sono piuttosto sicuro, per la prima volta il mio amico Luca. Insieme a Luca ho parlato per la prima volta davanti a un microfono. Quando abbiamo cominciato a parlare, o meglio, a tentare di parlare davanti a un microfono, insieme a noi c'era anche Pavi, che ormai non vedo praticamente più, ma che rimane a tutti gli effetti uno dei primi colleghi amici della mia vita. Pavi ha fatto le medie con me e con Luca nella sezione A delle scuole Rodari di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. E io mi ricordo che lo invidiavo di brutto principalmente per due motivi. Sapeva ballare la tectonic, e io invece tuttora non lo so neanche scrivere, e poi sapeva fare un suono, muovendo la bocca, muovendo le labbra, il suono dei bassi, tipo, non saprei bene come definirlo, era più o meno questo. Una roba del genere. Non l'ho mai imparato del tutto, però a forza di invidiarlo mi ci sono avvicinato, mentre la tectonic, purtroppo, non ho mai imparato a ballare la tectonic, e devo dire che adesso ne sto molto risentendo nella mia vita. Colleghi amici, Luca e Pavi. Ovviamente parlo di colleghi amici, ma si fa per scherzare, perché io, Luca e Pavi scherzavamo. Però scherzavamo facendo sul serio. E cazzo, quanto è bello scherzare facendo sul serio. Quanto cazzo è bello fare una cosa ridicola, perché facevamo una cosa ridicola, pensando che sia la cosa più figa del mondo. Come se fosse la cosa più figa del mondo. Perché sei talmente entusiasta in quel momento, mentre la stai facendo, mentre ci sei dentro, che non ci pensi nemmeno al fatto che non possa essere la cosa più figa del mondo. Lo è per te, e questo è importante. Era il 2010, 10 anni fa, e mi fa un'impressione assurda pensare che sia già passato così tanto tempo da quel periodo. Andavamo in onda dalla camera di Luca con un programma che si chiamava Best of the Week, ogni sabato sera alle ore 21, sulla web radio del collettivo HMCF, ovvero coloro che qualche tempo dopo quel periodo mi fecero suonare alcune volte in qualche locale bolognese insieme al mio amico Fillo, prima di artisti che oggi sono diventati anche molto famosi. E a me, a Fillo, sta cosa ci fa sempre un po' strano quando ricordiamo quei tempi. Aver suonato per scherzo, perché facevamo per scherzo, ma anche lì facendo sul serio, prima di artisti che non nomino perché chi se ne frega, che poi sono diventati molto famosi. Ho fatto un post su Instagram legato al momento in cui io e Fillo eravamo dei rapper e andavamo in giro a fare delle serate. Lo trovi su Instagram se ti va. Comunque, Instagram a parte, l'orario in cui andare in onda con Best of the Week, cioè le 21 di sabato sera, come detto, lo avevamo chiesto espressamente io, Luca e Pavi a quelli di HMCF. Un po' perché durante la settimana dovevamo andare a scuola e frequentavamo 3 scuole diverse alle superiori, in 3 posti diversi, io a San Lazzaro di Savena, Luca a Forlì, Pavi a Bologna. E un po' perché credevamo che quello fosse un orario perfetto per il nostro target, ovvero coloro che nella nostra testa, prevalentemente nella nostra testa, si stavano preparando per uscire a fare serata. Noi con Best of the Week ci immaginavamo veramente di essere il pre-serata che tutti i nostri coetanei si ascoltavano prima di andare a ballare nelle discoteche più fighette e maraglie di Bologna. Molte delle quali, tra l'altro, ora che ci penso, a testimonianza del fatto che 10 anni non sono affatto pochi, non esistono neanche più. Una di queste discoteche molto famosa è stata demolita proprio pochi giorni fa rispetto al momento in cui sto registrando la mia voce. E secondo me Pavi, che ne era un assiduo frequentatore molto più di me, molto più di Luca, almeno una lacrimuccia l'ha versata nel leggere della demolizione. Figuriamoci, è dispiaciuto a me, che ci sono andato 2, massimo 3 volte in tutta la mia vita. Figuriamoci a Pavi, che viveva lì. Ciao Pavi, ti sono vicino, ti mando un abbraccio. Oh, comunque, quando iniziano a chiudere i locali, o a demolirli addirittura, che è ancora più simbolico, ancora più forte, quando iniziano a demolire o a chiudere i locali in cui andavi a ballare, a far serata ai tempi delle superiori, significa davvero che stai invecchiando, eh. Non è più una sensazione, cioè è proprio un dato di fatto. Nessuno ti può più dire, ah no, ma sei giovane. No. Se ti demoliscono e ti chiudono i locali in cui andavi alle superiori, puoi ufficialmente dire, sto invecchiando. E infatti lo dico. Sto invecchiando. Luca e Pavi, a proposito di locali e di discoteche, a Best of the Week, mettevano solo musica incredibilmente tamarra e commerciale. Quella musica che, sì, forse la carica te la dà sul serio, prima di uscire a fare serata, prima di andare a ballare, appunto, ma che a me, in un buon 97% dei casi, faceva incredibilmente cagare. E questo Luca e Pavi lo sanno, eh? Non è che ascoltando questo episodio impareranno delle cose nuove, verranno fuori dei segreti mai detti, delle sensazioni represse dentro di sé. No. Si sa tutto. Io sapevo di non avere gusti musicali adatti a soddisfare le esigenze del pubblico che ci seguiva o che avrebbe dovuto seguirci. Quindi mi chiamavo abbastanza fuori dalla selezione musicale delle puntate. Io a quel tempo, come ho accennato prima, scrivevo già canzoni rap, cantavo canzoni rap, ascoltavo canzoni rap, vestivo vestiti rap, pensavo pensieri rap, mangiavo panini rap. Volevo solo rap, volevo rap e basta. Ogni tanto ci riuscivo anche a far inserire qualche canzone rap scelta da me in scaletta Luca e Pavi, usando delle tecniche di manipolazione della mente, robe molto sofisticate, perché sì, la notizia è che avevamo anche una scaletta. Come ho detto, scherzavamo facendo sul serio. La scaletta la scriveva Luca, di solito, su un foglio bianco A4, tipicamente a matita, dopo aver finito di mangiare la pizza da asporto che quasi ogni sabato sera ordinavamo e mangiavamo tutti insieme prima di Best of the Week. E probabilmente era quello per noi il nostro momento migliore della giornata, la pizza da asporto prima di Best of the Week. Ho un ricordo stupendo, ho un ricordo veramente commovente di quelle pizze da asporto a casa di Luca prima di Best of the Week. Mi viene da piangere anche adesso, quasi. Mi commuovo, mi emoziono. Erano le pizze da asporto a casa di Luca prima di Best of the Week, il vero programma. Era il contesto, la situazione che si creava, l'appuntamento fisso che c'era tra di noi, il vero programma. Anche perché poi spesso diventava pretesto per invitare amici, per fare delle puntate con altre persone. Mi ricordo di una volta che venne anche Matilda De Angelis insieme a un'amica che in quel periodo, insomma, era un po' nel giro. Era capitato anche di farci dei video dove ci rispondevamo. Una volta venne anche lei a Best of the Week, quindi Matilda De Angelis ospite a Best of the Week. Se non ricordo male, ci trovavamo verso le 19:30 e facevamo sempre tutto di corsa perché ci tenevamo a essere puntuali, ci tenevamo a cominciare alle 21 in punto, non volevamo mai deludere il nostro pubblico. Ecco, il pubblico, apriamo la parentesi pubblico, il pubblico che ci seguiva, o meglio, il pubblico che pensavamo ci seguisse. Ovviamente, andando in onda di sabato sera alle 21, che è chiaramente il miglior orario del pianeta per andare in diretta su un sito praticamente sconosciuto, giusto? Su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo e non c'è niente da dire. Andando in onda a quell'ora, in quel giorno della settimana, è scontato dire che avessimo un seguito impressionante. 15 persone. Forse 20, quelle sere che pioveva forte e che sembrava proprio non avesse alcuna intenzione di smettere. Forse in quelle sere anche 20. Quelle sere che proprio la gente era disperata. Perché ricordiamoci che 10 anni fa Instagram era appena nato, era appena arrivato e non se lo cagava nessuno, a parte mio fratello che se lo cagava già. Netflix, sì, vabbè, Netflix, ti guardavi i film in streaming sui siti pirata con risoluzione meno 720p. Spotify, ti ascoltavi la musica scaricata illegalmente oppure scaricata da YouTube con i convertitori di audio. Amazon Video niente, Disney Plus niente, non c'era manco RaiPlay, tanto per capirci, niente di niente. Quindi quel più 5 spettatori che compariva sullo schermo nelle sere in cui pioveva forte e sembrava proprio non avesse alcuna intenzione di smettere, era frutto solo e soltanto, palesemente, della disperazione delle persone. Altrettanto scontato è poi dire che delle 15 persone che avevamo in media come pubblico, 5 erano nostri parenti a cui facevamo pena, 5 erano nostri amici costantemente disperati e in rotta con la vita, e gli altri 5 erano dei chiarissimi e palesi bug della piattaforma che usavamo per trasmettere, che andava una sera sì e 57 no. Noi vedevamo in tempo reale il numero di persone all'ascolto, e questo è un dettaglio che fa molto male. Il counter degli spettatori in tempo reale fa un male cane, ha dei gran effetti collaterali negativi che proprio ti segnano. Pure oggi c'è il counter degli spettatori in tempo reale dappertutto, quando fai le dirette su tutte le piattaforme, YouTube, Instagram, Facebook. Però ricordiamoci che là eravamo nel 2010, su una piattaforma sconosciuta, e non c'era ancora tutta questa cultura delle dirette, cioè noi eravamo un po' in anticipo sui tempi. Tutto questo comunque per dire che la probabilità di essersi fatti l'80% di puntate di Best of the Week parlando solo ed esclusivamente tra di noi, io, Luca e Pavi, sono davvero molto, ma molto, ma molto elevate. E anni dopo ne abbiamo praticamente avuto la conferma di quella che prima era soltanto un'ipotesi alla quale avevamo tacitamente e collettivamente deciso di non credere. Anni dopo abbiamo infatti scoperto che quelli che avrebbero dovuto ascoltarci, il nostro zoccolo duro, quei 15, poi in realtà erano 10 perché 5 erano bug, che ci seguivano, cioè i parenti a cui facevamo pena e gli amici costantemente disperati in rotta con la vita, in realtà aprivano la schermata dei computer da cui potevano seguirci e subito dopo mettevano in muto. Ebbene sì, ci mutavano, lo facevano per noi, solo per farci apparire un numero in più in quel maledetto counter degli spettatori in tempo reale, solo per farci credere che non fossimo poi così soli nel nostro sogno. Ma in realtà noi eravamo soli. Eravamo soli come dei cani, cioè, capito? I veri disperati eravamo noi, non erano loro. Loro erano degli altruisti molto furbi. E qua, visto che si parla di spettatori, mi tocca essere completamente sincero. Arriviamo a dei livelli di tristezza veramente molto alti. Io, Luca e Pavi, durante le dirette di Best of the Week, avevamo un computer che tenevamo acceso per garantirci di vedere almeno uno spettatore segnato sullo schermo della piattaforma con cui andavamo in diretta. Ebbene sì, che è l'equivalente, esatto, di mettersi i cuori da soli alle proprie foto su Instagram. Sì, io mi ricordo di una sera poi, in particolare, in cui abbiamo fatto il picco di ascolti, tipo 32 o 34, che era un numero folle rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Quella sera eravamo completamente impazziti nel vedere quel numerone, eravamo completamente su di giri, eravamo completamente fuori. E poi mi ricordo anche che nella prima puntata in assoluto, che coincideva con la prima volta che io praticamente parlavo davanti a un microfono con un pubblico, tra virgolette, io dissi qualcosa di blasfemo. Non mi ricordo chi, ma qualcuno poi mi cazziò anche, e io mi pentii veramente tantissimo. Mi ricordo che stetti un sacco male per sta cosa, anche perché tra l'altro avevo detto una roba che in confronto alle robe che si sentono adesso era davvero niente. Non era una bestemmia, non era una cosa del genere così offensiva, era tipo una battuta, qualcosa di ironico, niente di davvero offensivo. In ogni caso, comunque, al di là di tutto questo, che è un tutto meraviglioso del quale potrei andare avanti a parlare in maniera entusiasta e nostalgica allo stesso tempo per ore, io, Luca e Pavi a fare Best of the Week ci divertivamo tanto, e soprattutto ci divertivamo davvero. Vero. E questo alla fine conta più di ogni spettatore che potessimo raggiungere, perché non è mica scontato divertirsi tanto e soprattutto divertirsi davvero. A 10 anni di distanza adesso dico, cazzo, quanto era facile allora fare le cose per divertirsi davvero. Oggi invece, se c'è una roba che faccio una fatica enorme a fare, quella è proprio divertirmi davvero. Mi manca divertirmi davvero, fare solo per il gusto di fare, solo per il gusto di ridere, solo per il gusto di fare le cose, solo per il gusto di. Mi manca fare le cose scherzando, ma facendo sul serio, senza nessuna pretesa ulteriore. Quella di Best of the Week con Luca e Pavi fu la mia prima esperienza davanti a un microfono. Poi dopo arrivò anche la radio vera, la radio FM, la radio che si ascolta in macchina, sempre con Luca. Anzi no, aspetta, in realtà no, ho saltato un passaggio. Prima dell'FM arrivò Fuori dal Coro. Fuori dal Coro era un programma che facevo il giovedì sera alle ore 21, sempre sulla web radio del collettivo HMCF, insieme al mio amico Emi e al mio amico Gore, ai quali voglio molto bene e mando un abbraccio. Ecco, il problema però qua è che se mi metto a parlare anche di Fuori dal Coro, adesso non finisco più. E poi tu ti chiedi giustamente, sì, ok, bello tutto, bella la nostalgia, bello rievocare i ricordi, ma che cosa c'entra tutto questo con il fatto di essersi comprato una radio per ascoltare la radio? In realtà quasi niente, l'ho detto prima, no? Non so bene che cosa ci sia dentro questo episodio. Avevo una gran voglia di prenderla larga. Comprarmi una radio mi ha riportato alla mente i tempi della radio. Cosa ci devo fare? Che cosa vuoi che ti dica? Mi ha portato qui, adesso, a parlare di queste cose. Facciamo che di Fuori dal Coro mi limito a condividere il breve estratto di una puntata che ho ritrovato. Vai.
E guardo fuori, vedo il sole che mi accompagna mentre cammino quando piove. Ecco il sole.
Ecco il sole.
Mi guarda da lassù, sembra una
ecco
stella.
Ecco il sole.
Ecco il sole.
Ecco il sole.
Ti segue per ore il sole.
Per ore. Io voglio essere l'ex titario. Io voglio essere l'ex titario.
Vuoi?
E guarda il sole.
E guarda il sole.
E guarda il sole.
Guardalo piove.
E guarda fuori.
Guarda che bello che sembra il sole.
C'è Giovanotti
alla chitarra.
Alla chitarra, Giovanotti. Alla voce, Jerry Scotti. C'è Giovanotti, c'è Giovanotti. C'è Jerry Scotti, c'è Giovanotti. C'è Jerry Scotti, c'è Giovanotti. Si fanno tutti insieme dei cilotti.
Jerry Scotti.
Jerry Scotti.
Giovanotti.
Jerry Scotti.
E Giovanotti.
Contesto, situazione, programma nel programma. Anche qui, divertimento vero. C'è fin troppo da dire. Ed ecco che arriviamo al periodo dell'FM, finalmente, il periodo della radio vera che si ascolta in macchina. L'esperienza in FM con Luca fu sulla radio locale Punto Radio Bologna, tra il 2013 e il 2014. Lui era già da un po' di tempo che era lì, che si divertiva, e a un certo punto mi chiese di affiancarlo in un programma. Io ovviamente dissi di no. Io ovviamente, quando lui me lo propose, dissi di no. Uscii di casa e andai a bruciargli la macchina dopo avergli pisciato sul cofano. No dai, scherzo, sto scherzando. Accettai. Ovviamente accettai all'istante, non vedevo l'ora. Anche su questa esperienza in FM, breve ma estremamente densa, potrei aprire una parentesi infinita. Anche perché poi in quella radio, oltre ad aver cambiato 3 programmi e 3 fasce orarie insieme a Luca, ho anche condotto insieme a Ciaccio un programma in cui si parlava della primavera del Bologna Calcio. Era il mio periodo ultras, era il mio periodo in cui frequentavo la curva, quindi ci cascava a pennello, insomma, ero parecchio carico, sì, era primavera del Bologna Calcio, quindi chi se ne frega, però ero carico, era comunque qualcosa che mi interessava, forse, o che quantomeno c'entrava con altre cose che in quel momento mi interessava, ne avevo a cuore, il Bologna. Ho solo 5 puntate registrate da mio padre, che per fortuna ha registrato, di quel periodo insieme a Luca in radio. Vado anche qui, dunque, con un breve estratto di una di queste.
È arrivata l'ora di salutarci, Dario, ti auguro un buon weekend. Cosa mi fai tu, Dario, sto weekend?
Beh, questo weekend ti faccio una cosa bellissima, me ne sto in città aspettando di tornare in onda lunedì.
Ma che bello, cioè, vero? Tutto il tempo qua sotto stai,
sì,
al bar.
No, dormo bar... proprio qui in studio, qui in ho portato studio. Un sacco a pelo, lo metto appena qua fuori nel pianerottolo della radio e dormo qua fino a lunedì alle 18.
Non c'è male, va bene. Ragazzi, buon weekend.
Buon weekend a tutti.
Sentiamo lunedì tra le 18 e le 20.
Esatto, mi raccomando, fate i bravi e buona serata.
Ciao.
Il panorama negli ultimi 10 anni è cambiato in maniera impressionante. Ne sembrano passati 50 più che 10 di anni, con tutto quello che c'è stato in mezzo. Come dicevo prima, sembra assurdo che soltanto 10 anni fa, almeno qui in Italia, strumenti come Netflix, Spotify, Amazon, Instagram non esistevano nelle nostre giornate. Sì, magari erano già stati fondati, erano già presenti nel mondo, ma chi è che li usava? Strumenti che oggi sembrano esserci da sempre, da quanto si sono radicati nella nostra vita. Fa strano pensare che una volta non avevamo le Instagram Stories, tanto per dire. Nel bene e nel male, oggi siamo molto più pieni rispetto a questi pochi ma tanti 10 anni fa. Siamo molto più pieni di stimoli e di distrazioni di ogni tipo. E tutto quanto, almeno questa è la sensazione che ho, sembra tendere verso forme di intrattenimento sempre più inglobanti, sempre più invadenti. Oggi, in un contesto dove tutto sembra veramente troppo, io capisco molto bene per quale motivo mi fossi fin da subito innamorato della radio, o più in generale di tutto ciò che riguarda una voce che parla davanti al microfono. L'assenza di riferimenti. Io dico da sempre poi di essere appassionato al mondo della radio, l'ho detto anche all'inizio di questo episodio, l'ho detto anche poco fa, però in realtà sarebbe forse più corretto se dicessi che mi ha sempre appassionato l'idea di una voce che parla, senza che questa venga immediatamente associata a un'immagine. In forma estrema potrei dire che mi appassiona l'idea di una voce che parla e nessun altro stimolo. Infatti in questo podcast, che è mio, la confezione è ridotta all'osso, per scelta, non per sciatteria. Non ci sono suoni, non ci sono jingle, non ci sono sigle, non ci sono basi, c'è soltanto la mia voce e nient'altro. E questo non perché non mi piacciono le sigle, non perché non mi piacciono i jingle, non perché non mi piacciono le basi, assolutamente no, ma perché siamo già abbastanza pieni, perché io mi sento già abbastanza pieno. E a me qua piace portare avanti un prodotto minimalista, essenziale a livello di forma. In generale, più vado avanti, più cresco, più procedo nel mio percorso, più mi viene da non pensare oggi cosa metto, ma oggi cosa tolgo, citando i Goma Cose. Mi appassiona molto il mondo delle voci che parlano, perché quando ascolti e basta, un po' come quando leggi e basta, infatti scrivere è una delle mie più grandi passioni, insieme al parlato, insieme alla radio, insieme alla voce davanti al microfono, quando fai queste cose, immagini. Senza immagini, immagini. In assenza di riferimenti, immagini. E se c'è una cosa che mi manca molto e che ci manca molto e che dobbiamo garantirci, che dobbiamo difendere, a mio avviso, sono proprio dei sani momenti di sfogo per la nostra immaginazione. Momenti di vuoto, momenti di noia, ma anche momenti di stimoli che non ci appesantiscano gli occhi, che non ci invadano. Qualche settimana fa, rispetto al momento in cui sto registrando, mi sono comprato una radio, un oggetto fisico, un oggetto rettangolare, tangibile, nero, che serve solo e soltanto ad ascoltare la radio. Devo dire che non ero molto convinto di comprarlo, perché una buona radio non costa affatto poco, e soprattutto perché mi faceva strano comprare un oggetto che ti permette di fare soltanto una cosa. È la verità, mi faceva strano comprare un oggetto che fa soltanto una cosa. In effetti mi sono detto, ho uno smartphone, ho un computer, e con questi due oggetti posso farci 2000 cose diverse, tra cui, appunto, se voglio, ascoltare la radio. Quindi a che cosa mi serve un oggetto che mi permette di fare soltanto una cosa, che posso già tranquillamente fare con altri oggetti che mi permettono contemporaneamente di fare anche tante altre cose? La risposta che mi sono dato è a farmi lasciare in pace. Ho comprato una radio perché ho bisogno di sentirmi lasciato in pace. Ho comprato una radio per farmi lasciare in pace dalle distrazioni che continuamente cercano di trascinarmi altrove. Per farmi lasciare in pace da ciò che contemporaneamente potrei fare. Voglio ascoltare la radio? Premo un pulsante, ascolto la radio. Stop. Fine, faccio quello. Comprarmi una radio è una sorta di esercizio per imparare a gestire quella voglia di fare sempre anche qualcos'altro, che secondo me tutti quanti abbiamo, perché siamo iperstimolati, ci siamo abituati al multitasking, a rispondere sempre a degli stimoli, a dover sempre fare qualcosa mentre stiamo già facendo qualcosa. Mi sono comprato una radio perché non voglio leggere messaggi che compaiono sullo schermo, non voglio ricevere notifiche di aggiornamenti da fare, non voglio finire su Instagram, non voglio finire su Twitter, non voglio finire su YouTube, non voglio finire su Facebook, non voglio finire dove non ho voglia di finire in quel preciso momento. Non voglio essere distratto da altre cose di cui non ho effettivamente voglia, non voglio essere tentato di continuo. Voglio solo ascoltare la radio e immaginarmi quello che pare a me, vedere quello che pare a me, le immagini che si formano nella mia testa, non quello che mi viene consigliato comparendomi in maniera invadente davanti agli occhi. Sembrerà un acquisto banale, una radio, ma non lo è affatto. Non lo è proprio per via della sua banalità. Paradossalmente, per via della sua banalità, una radio serve ad ascoltare la radio e basta. Che cosa c'è di più assurdo al giorno d'oggi di un oggetto che svolge soltanto una funzione? Ascoltare. Poi, nella fattispecie, il che, se vogliamo, lo rende ancora più assurdo e controcorrente. L'effetto collaterale di essermi comprato una radio è che ora mi manca ancora di più fare la radio. O meglio, mi manca fare la radio, ma mi manca anche avere la sensazione di star facendo la radio, che un po' ritrovo qui con il podcast, ma non è la stessa cosa. E poi un altro effetto collaterale è quello che è venuto fuori in questo podcast, preparandolo e registrandolo adesso. Comprarmi una radio mi ha fatto tornare indietro, mi ha fatto tornare a quando facevo una cosa ridicola, pensando che fosse la più figa del mondo, come se fosse la più figa del mondo, perché ero, anzi, eravamo, io, Luca, Pavi, Emi, Gore, talmente entusiasti che non ci pensavamo nemmeno al fatto che non potesse essere la cosa più figa del mondo. Era la più figa del mondo perché ci divertivamo davvero e tutto il resto non contava niente. Non c'è un punto della questione in questo episodio del podcast, se non quello di ricordarsi l'importanza di immaginare e creare con la propria testa altri mondi e garantirsi per fare questo l'assenza di riferimenti, perché in assenza di riferimenti, immagini. Siate liberi.
Ciao boys, io sono Dario Matassa.
Io sono Giovanni Bavisullo.
Luca Carano.
Ok, volevamo parlarvi del nostro nuovo programma che andrà in onda tutti i sabati a partire da sabato 2 ottobre.
Dalle 21 alle 22.
Ci potete ascoltare su www.amenclosefriends, c'è in sovraimpressione sopra, sotto Dario. E qui in streaming, noi saremo in diretta dalle 21 alle 22 tutti i sabati dal 2 ottobre, l'avete già detto, perfetto, grazie.
Ascoltateci.
Ascoltateci,
mi raccomando.
Best of the Week era la squadra di calcio che non avevo mai avuto, quindi il primo ricordo che ho sono le pizze, cioè che tutti venivate a casa mia dove registravamo, poi forse per un periodo Dario anche a casa tua se non mi ricordo male, ma comunque c'era la pizza, cioè si mangiava la pizza e poi si andava in diretta. E quello è il ricordo, cioè per assurdo, essendo il programma abbastanza brutto, perché avevamo 14 anni, 15, quindi vabbè, e la parte più bella era il contorno, stare insieme, la pizza, poi uscire, forse, a volte anche no, a volte stavamo lì in casa, non fare niente, e durante la pizza c'era la preparazione, cosa diciamo, cosa non diciamo, facciamo la scaletta, sentivamo grandi soltanto per quel sabato sera, ci sentivamo che, come gente che lavorava in radio, ed era troppo bello. Mi ricordo anche accendere un altro computer in casa per avere almeno un ascoltatore, perché alcune sere non avevamo neanche un ascoltatore, però l'abbiamo sempre fatto, siamo andati lì tutto l'anno, sempre.
Grande Darione, cazzo, ma best of the week, stai andando a tirar fuori delle gemme di spessore e mi trema anche un po' la voce a riparlare di quei periodi lì. Comunque, che dire, per me è best of the week, innanzitutto, come tu ricorderai, è andato un po' a combaciare con un periodo di transizione, cioè il mio passaggio tra San Lazzaro, scuola media, e Bologna, liceo, quindi è stato un momento molto delicato per me. E in verità quando noi ci ritrovavamo davanti al mic con Luca era un momento di evasione. Evasione assoluta, perché tu in quel momento eri libero di dire quello che volevi, di passare la musica che volevi. Tra l'altro è stato anche un momento di crescita, diciamo, a livello anche di cultura musicale, per quanto non è che passassimo chissà che cosa, però c'erano delle ricerche, delle playlist fatte dietro, c'era un minimo di lavoro, quindi è stato anche un po' una palestra di ricerca, di informazioni, di news e anche di musica. E per me era evasione pura, perché in quel momento quella stanza era proprio un laboratorio di creatività, di spontaneità, di interazione tra di noi e con quei quattro stronzi che ci seguivano. E tra l'altro un altro episodio bellissimo, non so se ti ricordi, esattamente in quei mesi i miei mi avevano sgamato che era andato di nascosto in capannina a ballare, che avevamo 14-15 anni e ero tornato alle 4 tutto spaccato e si erano incazzati come delle pantere e non mi permettevano di fare nulla perché ero in punizione se non venire con voi a casa di Luca a portare avanti Best of the Week. Quindi un po' per sfiga, un po' per fortuna, grazie a Dio, per me è stato davvero un modo di un'evasione pura, un'espressione davvero più genuina possibile, con tutta l'incoscienza che quell'età poi portava dentro di sé per definizione. Adesso basta perché sto parlando, mi sento troppo anziano a parlare di queste cose.
Cosa mi ricordo di fuori dal coro? Mi ricordo sicuramente la strada per arrivare da te, attraverso i parchi, spesso di sera, d'inverno, con la nebbia. Mi ricordo camminare con Manuel per arrivare fino a casa tua, salire con l'ascensore e poi arrivare subito dritti in veranda, dove era tutto pronto. E a quel punto mi ricordo che spesso avevo la chitarra in mano e mi divertivo tantissimo ad ascoltarvi. E magari parlavo anche poco, ma perché era veramente divertente ascoltarvi. E mi ricordo i backstage, mi ricordo guardarci per non ridere troppo. E spesso le tue spalle tu portavi avanti magari la comunicazione e il discorso e Manuel dietro a fare fare un po' i matti.
Allora, pensando a Fuori dal Coro, a quel periodo specifico, mi viene in mente subito sicuramente una gran spensieratezza e leggerezza in come eravamo rispetto ad oggi, perché comunque era il periodo delle superiori, che vabbè, rispetto proprio all'attualità era tutta un'altra cosa, perché per fortuna non si è capitati in questo marasma qua, però vabbè, questo è un altro discorso. E quindi, boh, sì, era un periodo bello e felice. C'era, ricordo che pensavo, ah, stasera andiamo da Dario che registriamo le puntate di Fuori dal Coro, ero in diretta, non mi ricordo, eravamo in diretta. Comunque sì, venivamo lì e dicevamo delle boiate, ridevamo, scherzavamo, stavamo tra di noi facendo balotta ed era tutto molto bello. Sarebbe bello rifare una roba del genere, anche cose simili in un futuro.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.